Allora, seconda parte della lezione del 19 marzo. Poco fa abbiamo visto degli estratti di, diciamo, il primo film dei Fratelli Lumière, il film di Vertov del 1925, per proprio farvi vedere quali erano gli esempi di queste trasformazioni portate dal cinema, in particolar modo alla visione. E a questo punto vi posso suggerire anche un'altra lettura molto bella, che è di quello di un piccolo saggio di un altro francese contemporaneo, che è Paul Virilio, che ha dedicato questo libricino che si chiama Guerra e cinema, logistica della percezione, proprio a questi cambiamenti, proprio all'introduzione del cinema nei primi anni del Novecento. E in particolar modo in questo libricino lui si concentra su quella che è stata la relazione importante fra il cinema e la Prima Guerra Mondiale, e poi anche dei capitoli sulla Seconda Guerra Mondiale. Lui sostiene in questo libricino due cose. Uno, ci fanno notare come la maggior parte molti dei cineasti che poi andranno a diventare, diciamo, veri e propri registi, a produrre film, erano anche piloti della Prima Guerra Mondiale. Perché uno dei primi usi del cinema fu proprio quello di essere della macchina della cinepresa, fu proprio quella di essere portata su questi aerei per mappare il territorio della guerra dall'alto. No, quindi lui dice: il cinema è io volo, no? Che è questa identificazione dell'occhio della cinepresa con l'occhio volante, no? che vede il paesaggio. E poi mette l'accento sul fatto come il cinema, la macchina cinematografica, risponde a quelle che sono le mutate condizioni della percezione proprio di questi anni. Abbiamo una guerra, la Prima Guerra Mondiale, che è completamente devastante proprio dal punto di vista del soggetto umano. Non è più la vecchia guerra che si concuccerà lo scontro fisico, le battaglie che poi si finiva, no? La Prima Guerra Mondiale, specialmente nelle trincee del Belgio, è uno sconvolgimento totale. Ancora oggi il territorio non si è ripreso dalle cicatrici delle trincee della guerra in quel posto, quindi l'occhio umano è completamente disorientato proprio anche fisicamente, no? da questo nuovo tipo di guerra. Quindi per lui il cinema corrisponde a questa trasformazione delle condizioni e delle percezioni associate alle città, ma anche a questi nuovi tipi di guerra. Le parti sulla Seconda Guerra Mondiale invece sono dedicate proprio alla centralità del cinema, del film, nella guerra sulla percezione condotta fra la Germania nazista e gli Stati Uniti in particolar modo, no? In cui c'era una vera e propria corsa tecnologica a chi sviluppava le immagini più belle, le immagini più forti, perché era parte della propaganda. Virilio, per esempio, racconta di come i Goebbels, che era il ministro della propaganda nazista, stava lavorando a Technicolor e rimase completamente sconvolto dall'uscita di Via col Vento, perché appunto la qualità dell'immagine degli americani, che stavano sviluppando gli americani, era così superiore rispetto alla loro, e questo era una sconfitta proprio dal punto di vista della guerra che si stava conducendo in quegli anni. Quindi questo è per approfondire, diciamo, questo momento. Ed è appunto, insomma, questa relazione in particolar modo col fascismo che faceva un uso molto avanzato delle nuove tecnologie che Benjamin affronta anche nel saggio. Lui dice: questa, ricordiamoci l'uso che i nazisti fecero della radio e del cinema, no? Molto forte, anche in Italia, no? Il cineluce, il fascismo investe molto in queste tecnologie. Dice che rispetto a questo nuovo scenario si aprono due strade, e queste due strade sono la esteticizzazione della politica, cioè la politica diventa in queste condizioni spettacolo, e questa è la strada del fascismo e del nazismo, che esteticizzano lo spettacolo della politica. Pensate a queste grandi marce separate dei nazisti nelle città tedesche. Quindi questa è una strada, esteticizzare la politica è la strada del fascismo, la strada del nazismo, oppure l'altra strada è la politicizzazione dell'arte, cioè trasformare l'arte in qualcosa che entra diciamo, nelle questioni politiche dell'epoca, delle trasformazioni, quindi per esempio la fotografia documentarista di questi periodi, o se vogliamo degli esempi più tardi, anche proprio l'uso politico dell'arte, per esempio nella cultura afroamericana, con il jazz, l'hip hop, che sono esempi di politicizzazione dell'arte. Qui Vedete in questa slide il futurismo italiano, che è un esempio anche di esteticizzazione della politica, il testo di Marinetti, Guerra, sole igiene del mondo, perché appunto nel nazismo e il fascismo esaltano la guerra, no? Esaltano la morte violenta, esaltano la distruzione della guerra come forza creativa, e il quadro di Vito di Fortunato De Pero, Marinetti temporale patriottico, che è l'estetica del fascismo italiano nelle avanguardie artistiche. Invece dall'altro lato, per quello che riguarda, diciamo, l'altro versante di politicizzazione dell'arte, troviamo Picasso con Guernica, no? la guerra spagnola, e anche un amico di Benjamin, Bertolt Brecht, con la resistibile ascesa di Arturo Uy, che è il suo dramma su Hitler, no? Quindi queste sono le due strade. Benjamin conclude il testo sull'opera d'arte nell'epoca della riproducibilità tecnica con questa citazione: fiat ars pereat mundus, dice il fascismo, trionfi l'arte e perisca il mondo. E come ammette Marinetti, si aspetta dalla guerra il soddisfacimento artistico della percezione sensoriale modificata dalla tecnica, perché per i futuristi italiani associati al fascismo la guerra era l'esaltazione di questa nuova percezione estetica, di questa nuova rivoluzione, era la fucina dell'uomo nuovo che si sarebbe creato da questa rivelazione. E questo evidentemente il compito dell'arte per l'arte. La sua autoestranazione ha raggiunto un grado tale che le permette di vivere il proprio annientamento come un godimento estetico di prim'ordine. Questo è il senso dell'estetizzazione della politica che il fascismo persegue. Il comunismo, anche ovviamente Zabbenia viene dalla parte del comunismo, gli risponde con la politicizzazione dell'arte. Queste sono le due strade che lui vede aprirsi in questa Europa degli anni 30, dilaniata dai totalitarismi. Allora, aggiungere qualcosa su Benjamin prima di finire, quindi ricordiamoci un po' quali sono, diciamo, le caratteristiche, riassumiamole un attimo: riproducibilità tecnica, perdita dell'aura, quindi perdita dell'autenticità, quindi liberazione della funzione artistica per l'appropriazione dalle masse, riappropriazione, quindi fruizione dove e come vuole, e quindi aprirsi di questo inconscio ottico della visione. Quindi Benjamin scrive questo saggio, lui è un membro della scuola di Francoforte, però non vive in Germania, a quel periodo comunque non vive quasi più nessuno in Germania, però ha questo dialogo con altri membri importanti della scuola di Francoforte, in particolar modo con Theodor Adorno, che vedete qui nella foto con Max Horkheimer, che non è d'accordo con l'interpretazione di Benjamin di queste trasformazioni, e ne dà un'altra completamente diversa, che però anch'essa ha avuto, diciamo, la sua fortuna negli anni. Adorno risponde a Benjamin con un saggio che verrà pubblicato poi negli anni 50, ma che lui scrive nel 1938, quindi un paio d'anni dopo che Benjamin scrive il saggio sulla opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, che si chiama appunto Il carattere di feticcio in musica e la regressione dell'ascolto. Adorno è molto interessato alla musica. No, Benjamin si concentra di più sul visuale, sull'immagine, mentre Adorno, che è un cultore della musica modernista, all'avanguardia di quegli anni, si concentra sulla musica. E le tesi che già troviamo in questo saggio di Adorno poi verranno riprese in quella che è la loro opera più conosciuta, scritta a quattro mani con Max Horkheimer, che si intitola L'industria culturale, illuminismo come mistificazione di massa, e che viene pubblicato nel 1947, che sarà un testo molto citato e ripreso negli ambienti di sinistra, che costituisce una delle critiche ancora più forti da un punto di vista di sinistra all'evoluzione della cultura di massa. La tesi di Adorno, che appunto è un marxista dialettico, è che non c'è vera differenza tra società totalitarie come quella nazista e società consumiste avanzate come quella americana. Quindi lui, recandosi in America alla fine degli anni 30, si trova comunque a lavorare in un contesto completamente diverso, lo mettono a fare sociologia quantitativa, lui che era un filosofo, alcuni dei membri della scuola di Francoforte addirittura collaborano con Hollywood, quindi si trovano a confrontarsi con questa cultura avanzata del consumo. E secondo lui sono tutte e due società simili perché sono caratterizzate dal dominio della razionalità strumentale. La razionalità strumentale è un frutto dell'illuminismo ed è un modo di relazionarsi al mondo, qui si sente l'influenza di Heidegger, come se fosse qualcosa su cui che gli esseri umani usano al loro uso e consumo, diciamo, no? Un rapporto strumentale con il mondo, in cui il mondo e la natura diventano oggetto della tecnica e vengono manipolati attraverso la tecnologia. Per Adorno e Horkheimer, questo atteggiamento dell'essere umano nei confronti del mondo, un atteggiamento strumentale di uso, di riduzione della natura ad oggetto, che nasce con l'illuminismo, con l'evoluzione dell'industria culturale, comincia a applicarsi anche agli esseri umani. Quindi gli esseri umani diventano oggetto per gli altri esseri umani, e questo succede soprattutto nell'industria culturale. Lui rifiutano esplicitamente l'idea di cultura di massa, loro non parlano di cultura di massa, perché dicono questo ha un significato troppo positivo, implica che la massa è attiva. Invece per noi questa è proprio un'industria, è un'industria che ha colonizzato la cultura. Mentre la cultura prima era esterna, adesso anch'essa è diventata un mezzo di dominio dell'uomo sull'uomo. Quindi parlano di industria culturale. Questo è il riassunto che ne fa Ricciardi. Adorno è fuggito dalla Germania nazista e viene a contatto diretto con l'altra faccia della società di massa. Dal totalitarismo della violenza del nazismo a un'altra forma di totalitarismo, quello fondato sull'onnipotenza del mercato. Mentre il primo, secondo lui, riduce la società a una caserma e spinge l'intera nazione all'autodistruzione della guerra totale, progettando l'eliminazione fisica di un altro popolo, il secondo agisce sulle emozioni, sugli affetti, sugli impulsi, per fare della società un grande supermercato. Quindi è lo stesso principio che quello della manipolazione, no? Che si realizza, della manipolazione di tipo industriale, quindi la serialità, l'identico, la standardizzazione, l'omogeneo, che lui, secondo loro, si afferma a tutti i due livelli, sia nelle società, si esprime sia nelle società totalitariste, sia in quelle di mercato, e in particolar modo quella americana. Vedete questa immagine del supermercato, no? Delle merci tutte uguali, no? Che vengono associate all'uguaglianza poi delle uniformi nel nazismo. Secondo Adorno, accettiamo pure Bobovieri, la cultura prodotta dall'industria culturale è caratterizzata dal fatto che i principi della produzione industriale, che si applicavano semplicemente a delle merci, diciamo, per il consumo, ora vengono applicate nell'ambito della cultura. E qual è il meccanismo principale attraverso cui questa tecnica, non tecnologia, proprio tecnica, il termine specifico, si applica alla cultura? È la standardizzazione. Cioè tutto diventa sempre più uguale, e questo è il principio della produzione in serie. Quindi la produzione in serie, prodotti tutti uguali, dove Benjamin vedeva il fatto che l'opera d'arte poteva venire riattualizzata nel consumo, per lui invece c'è una standardizzazione, un'omogeneizzazione, una produzione dell'identico. No, lui fa l'esempio, poi vedremo quello della musica, delle star di Hollywood. Ci sono tutte uguali, poi hanno un qualcosa di minimo di diverso che gli dà quella pseudo-individualità che però loro di per sé stessi non hanno. Quindi si introducono delle piccole differenze per fare sembrare qualcosa unico, mentre in realtà è tutto identico, è tutto standardizzato. Non so se avete visto L'Artista, questo film di Artist che ha vinto tutti questi premi, il film è muto, in bianco e nero, no? C'è una scena a un certo punto in cui c'è questa ragazza che vuole diventare, ambientato all'inizio del cinema, che vuole diventare una stella del cinema, però come fa a distinguersi dalle altre? Allora lui suggerisce di farsi un neo, no, quindi il neo la differenzia dalle altre, diventa il suo marchio, e questo è proprio quello che Adorno chiama la pseudo-individualizzazione, cioè introdurre una minima differenza che fa sembrare la cosa diversa, mentre in realtà c'è un'omogeneità di fondo, no? Questo è il periodo in cui Ford, per esempio, la Ford produce tutte macchine identiche. Dice, potete avere la macchina in qualsiasi colore volete, basta che è nero, diceva Ford. No? Quindi questo principio della standardizzazione industriale omogenea che comincia a applicarsi alla cultura, alla musica, all'immagine, che lui contesta. anche le celebrità un po' sono tutte uguali, se uno non le segue per un po' di tempo, le facce sembrano veramente tutte uguali, no? Poi c'è la prima di piccole differenze che vengono aggiunte. Vedete, questa è anche un'immagine dei sobborghi americani che si cominciano a costruire in questi anni, tutte le case identiche, con la stessa distribuite secondo un principio seriale, no? Con le stesse cose dentro, il cane, la famiglia con due figli, no? Questo principio di standardizzazione lo vede applicato a tutto l'ambito della cultura. Quindi, per Adorno, nelle società di consumo, quali quella americana in cui lui si trova immerso negli anni 60, non si serve del comando politico o della forza repressiva, ma della ratio tecnologica, quindi l'affermazione del valore assoluto e oggettivo della tecnica applicata alla produzione. In questi tempi di governi tecnici, possiamo dire, siamo ancora alla fine di questo ciclo, no? La tecnica comanda, perché dà a quella che è l'unico modo di fare le cose. Questo secondo lui è una violenza. Essa impone la necessità di un progresso che è concepito come, però? Come un continuo aumento del volume delle merci, quindi un progresso quantitativo, la nascita del famoso prodotto interno lordo che abbiamo in questi anni, la crescita si misura con la quantità di merci che vengono prodotte, e l'estensione incontrollata delle dimensioni del mercato e dei consumi. Queste sono le tendenze che Adorno analizza in questi anni. Quindi le parole chiave in negativo sono standardizzazione, no? Tutto diventa uguale. Adorno ce l'aveva con tutto, con l'oroscopo, con il jazz, no? Ancora qualsiasi riferimento che vuoi trovare. Il jazz, insomma, su jazz prende una delle cantonate più forti, perché lo definisce proprio un esempio di questa pseudomusica, no? Che è tutto uguale, che è fatta di variazioni, che è meccanica. A cui preferisce la musica modernista sperimentale alta, invece poi noi sappiamo che adesso jazz è diventata una musica alta, no? Però lui attacca anche jazz da questo punto di vista. Allora, come definisce Adorno questi processi in questo saggio appunto intitolato Il carattere di feticcio della musica e il regresso dell'ascolto? Lui sostiene, vedete che queste tesi ancora girano, no? Non se ne sono andati via, che il consumatore dei prodotti dell'industria culturale è alienato, atomizzato e infantilizzato. Quindi l'alienazione del consumatore ridotto ad atomi, perché appunto è una cultura individualista, e poi che subisce addirittura una vera e propria regressione. Quali sono le leggi che determinano questo mercato della cultura, questa industria della cultura? Innanzitutto, ciò che è più conosciuto ha maggior successo. E per questo viene continuamente seguito e dunque sempre meglio conosciuto. No, per avere presa su una grande massa di pubblico, per raggiungere grandi numeri, bisogna non innovare in un certo senso, quindi ripetere quello che già si conosce. Più una cosa è conosciuta, più ha successo. Quindi questo ci porta a essere bloccati in una dinamica in cui appunto è tutto formulaico, no? Si ripete tutto attraverso le formule. Per quello che riguarda per esempio la televisione, pensiamo al format, che è un'altra, diciamo, espressione. Il format è conosciuto, si ripete, non si innova minimamente, perché quello che è successo non si cambia. La seconda tesi è che l'attuale tipo di ascolto è quello di individui regrediti, inchiodati a uno stadio di sviluppo infantile. Essi non sono infantili, bensì infantilistici. Cioè, per Adorno, l'industria culturale tratta i consumatori come se fossero dei bambini. Quindi, per esempio, proprio gli digeri, quindi quello che produce è letteralmente una pappa, una cosa facile da digerire, che non li scuote troppo. Gli ascoltatori regrediti si comportano come i bambini e continuano a desiderare ostinatamente sempre la stessa pappa che gli hanno messo davanti una volta. Quindi questa è la regressione dell'ascoltatore secondo Adorno, quindi un fatto diventa sempre più passivo e sempre più abituato a usufruire di prodotti che sono, l'abbiamo detto anche qualche altro fa, l'equivalente del junk food, no? del cibo veloce che si consuma velocemente e che non ha valore nutritivo. Vi ho messo anche, metterò anche la recensione che ho scritto di questo libro, un libro di Jaron Lanier, che è uscito l'anno scorso, 2 anni fa, che si chiama Your Not a Gadget. Perché vi ho messo questo libro? Perché è un esempio proprio di come le tesi di Adorno riguardo alla musica comunque continuano a riverberare anche oggi. Jano Lanier è stato un pioniere della realtà virtuale, è stato uno che ha lavorato negli anni 80 e 90 alle applicazioni di realtà virtuale, quindi ha lavorato molto con la tecnologia, ha questo look che colpisce perché ha questi capelli rasta, no, dread, quindi era un'icona, diciamo, della cultura, della cibercultura degli anni 90. E l'anno scorso, 2 anni fa, ha pubblicato questo libro in cui praticamente dice che le cose non sono andate per niente come pensavano i primi, appunto, pionieri di internet, eccetera, che la diffusione, in particolar modo della musica, che è il suo esempio chiave, su internet, ha prodotto una perdita dell'innovazione musicale. Cioè, lui dice che in queste condizioni in cui si scarica tutto quello che si vuole, le biblioteche musicali possono arrivare a migliaia e migliaia di file, non c'è più il senso delle differenze della musica, che più o meno, nonostante ciò, tutti ascoltano più o meno le stesse cose, e quando non le ascoltano, le stesse cose le consumano senza senso della differenza, cioè che è una massa di musica che non produce musica nuova. Che non c'è più quella rivoluzione, per esempio, che è stata il rock, che è stata hip hop, ma che tutto viene continuamente riciclato, quindi musica degli ultimi 40 anni si ascolta continuamente senza che effettivamente ci sia più innovazione musicale. Cioè, questa è una tesi controversa, però sappiate che sono cose che si dicono, diciamo, nella teoria culturale di questo periodo, appunto, che questo ulteriore processo di diffusione della musica attraverso internet ha portato a una fine dell'innovazione, che non c'è più musica veramente nuova, secondo loro. Poi, ovviamente, possiamo avere idee diverse. Quindi, vedete come si sono create queste due posizioni già nella prima metà del secolo su quelle che sono le ripercussioni, i possibili sviluppi e giudizi critici sull'evoluzione, sul rapporto fra tecnologia e cultura. Da un lato abbiamo Walter Benjamin. Walter Benjamin ci spinge a pensare che l'evoluzione della tecnica, la riproducibilità della funzione estetica è qualcosa che ha delle potenzialità positive, perché implica il fatto che l'arte non è più qualcosa che ha a che fare con la tradizione, con l'autorità, con le elites, con gruppi ristretti, ma è qualcosa di cui sempre più persone possono appropriarsi, che l'appropriazione di questa democratica dell'arte è una possibilità di politicizzazione in più che viene data, e che quindi è tutto un qualcosa che si apre. Questa posizione poi verrà ripresa anche negli anni successivi con le trasformazioni tecnologiche, col passaggio al digitale, no? Per parlare appunto di una cultura che adesso è riconoscibile rispetto a quella di 100 anni fa, no? In cui appunto la produzione di musica, di immagini, di video, di testi è qualcosa che appartiene a sempre più persone, no? Sempre meno concentrata, diciamo, a seconda del patrimonio, del capitale culturale e sociale di chi la produce, e che le trasformazioni tecnologiche possono essere interpretate appunto come una questione di apertura. Dall'altra parte, invece, abbiamo la posizione di Adorno e Horkheimer, secondo cui invece queste potenzialità non ci sono, secondo cui la tecnologizzazione dell'arte, della cultura, ha portato soltanto a omogeneizzazione, standardizzazione. No, che viviamo sempre di più in una cultura del consumo regressiva, in cui non c'è vera attività, ma c'è passività, in cui poi alla fine diciamo, è tutta una pappa e non c'è veramente, insomma, innovazione, che è il modo principale attraverso cui viene manipolata l'opinione pubblica e viene manipolata quelle che vengono manipolate le masse. Quindi c'è questa separazione che si attua in questi anni, e il pensiero critico si posizionerà variamente da una parte e dall'altra. Per esempio, quando abbiamo fatto questo discorso venerdì sugli studi culturali, abbiamo visto come invece gli studi culturali possono considerarsi qualcosa che si colloca nella tradizione di Benjamin, perché per loro la cultura popolare, come la chiamano, la popular culture, è proprio un luogo attraverso cui si producono nuovi significati e nuove identità. Quindi per loro le popolazioni non sono manipolate, il pubblico non è semplicemente manipolato, ma attivamente si appropria dei frutti dell'industria culturale per costruire nuovi significati. Per un adorniano invece la resistenza si trova solo ai margini, si trova solo in forma di avanguardia, in piccoli gruppi che fanno sperimentazione, si trova proprio nel distaccarsi da questa cultura di massa e non nel starci dentro. Quindi due posizioni veramente molto diverse. Questo insomma, per quello che riguarda la scuola di Francoforte. Poi brevemente vorrei menzionare, poi vediamo, magari ci facciamo un piccolo seminario per chi vuole restare. Vorrei menzionare gli altri membri della scuola di Francoforte. Quello più conosciuti sono sicuramente due, Herbert Marcuse, che nel 1964 scrive L'uomo ha una dimensione, l'ideologia della società industriale avanzata, pubblicato in Italia pure questi anni. Questo sarà un testo chiave del 68 americano. Gli studenti delle università californiane, l'università delle East Coast, prenderanno il testo di Marcuse come una specie di manifesto della loro rivolta contro la società di massa, contro la cultura di massa, e in particolar modo contro i loro genitori, no? Che loro vedeva la generazione dei loro genitori che aveva fatto la guerra, che è un po' la generazione, diciamo, da Happy Days, se la vogliamo collocare televisivamente, insomma, non si vede di quest'anni, quindi una televisione anche conformista, una generazione anche conformista, ricca, no? Che aveva visto crescere le proprie condizioni di vita, il benessere, negli anni 50 in poi questo è visibile anche in Italia, e che si ritrova all'interno di questa cultura, e invece una generazione degli anni 60, in America la generazione del baby boom, perché si chiama così perché negli anni 60 diventa maggiorenni la prima, un numero enorme di bambini che erano nati negli anni prima, quindi i giovani nella società americana di questi anni sono la maggioranza, sono una forza, non come voi che siete pochi e non siete anche danneggiati da questa cosa, ma c'è proprio nei numeri dei teenagers, gli adolescenti di questi anni, c'è una forza prorompente. E loro usano il testo di Marcuse proprio per rifiutare la cultura di massa e per promuovere invece questi modi di vita sperimentali, diciamo anticonsumisti, ambientalisti, pensate alla sottocultura hippie. Quindi l'uomo ha una dimensione, la scuola di Francoforte si afferma, diciamo, all'interno di questa nuova generazione, dando gli strumenti di criticare la cultura dei genitori. Anche se Adorno sarà violentemente contestato in Germania in quegli anni, però in America è un'altra storia. L'altro testo importante, e che ho menzionato all'inizio, invece, di Jürgen Habermas, Storia e critica dell'opinione pubblica, del 1963, che è il testo che propone proprio questo termine, sfera pubblica, no, la famosa public sphere, la sfera pubblica come un concetto fondamentale attraverso cui analizzare le comunicazioni di una società. E di nuovo il concetto di sfera pubblica è uno tra i concetti più ripresi dalla sociologia delle comunicazioni contemporanea. Habermas parte con una analisi storica, lui mostra come nell'Europa del Settecento per la prima volta si forma uno spazio, quello che lui chiama appunto la sfera pubblica, in cui i cittadini possono riunirsi e scambiare opinioni sullo stato della cosa pubblica, sullo stato della società. Quindi lui dice, nella sfera pubblica i cittadini si incontrano non come portatori di interessi privati e non come appunto pure funzionari pubblici, ma come cittadini che hanno un interesse nelle cose pubbliche. Ed è qui che si forma l'opinione pubblica. Quindi questo nasce nel Settecento. La sfera pubblica del Settecento di che cosa è fatta? È fatta dei caffè, no? I caffè letterari, a cui si richiamano per esempio i nostri di Piazza Bellini, no? Hanno questa ascendenza, quindi il caffè letterario, i primi giornali, no? Quindi è come se lui va indietro nel tempo rispetto alla società di massa, i primi giornali attraverso cui le persone possono farsi un'idea di quello che succede nella società ed esprimere appunto le proprie opinioni. Quindi le rivoluzioni della fine del Settecento, per Habermas, sono il risultato di questa sfera pubblica che prende coscienza di se stessa e comincia a criticare il potere del sovrano. Pensate a Napoli, Eleonora Fonseca Pimentel, no, che fonda i primi giornali, e questa sfera pubblica degli intellettuali borghesi aristocratici napoletani, che poi complotta contro il re Borbone e porta a termine questa rivoluzione, poi insomma, che è stata repressa dagli inglesi qualche anno dopo. Habermas propone l'opinione pubblica come il luogo di un modo di agire che è diverso rispetto a quell'agire strumentale che aveva denunziato Adorno, no? Adorno diceva che l'industria culturale è l'agire strumentale applicato agli uomini. Invece, secondo Habermas, nella sfera pubblica noi possiamo agire in una maniera diversa, secondo i principi dell'agire comunicativo. Quindi l'agire comunicativo significa ascoltare l'altro, significa scambiarsi delle opinioni informate e così via. Quindi questa per lui, diciamo, la trasformazione tecnologica della cultura hanno avuto l'effetto positivo di produrre questo spazio di mediazione, questo spazio dell'agire comunicativo, che è lo spazio dell'opinione pubblica, che poi diventerà una delle istituzioni più importanti delle società liberali. Infatti Habermas, a differenza di Benjamin e Adorno, non è un marxista, non liberale. Qui si vede anche la differenza. Anche Habermas però, poi per questo insomma, comunque rimane un membro della scuola di Francoforte, ispirato da questi principi, denuncerà invece la corruzione della sfera pubblica nell'era dei mass media. Quindi per lui è come se ci fosse stato questo momento ideale della sfera pubblica quando nasce alla fine del Settecento, ma con l'emergere dei media di comunicazione di massa, con l'emergere della televisione, con l'emergere della grande stampa, questa sfera pubblica comincia a essere colonizzata anch'essa, no, e quindi corrotta dagli interessi privati. Quindi se voi volete leggere per esempio in maniera critica e contestualizzata quello che è per esempio la posizione di un giornale come La Repubblica negli ultimi anni rispetto a Berlusconi, lo dovete leggere all'interno di questa tradizione liberale, ma non solo La Repubblica, anche per esempio The Economist, no? La stampa liberale inglese, il Financial Times. Cioè, per loro, dal punto di vista del pensiero liberale, i media dovrebbero servire a fornire uno spazio neutro in cui si può formare un'opinione pubblica libera e illuminata. Il fatto che un privato entri nella sfera pubblica per portare le sue idee, i suoi interessi privati, è una rottura dell'ordine liberale della società. Quindi questa è una cosa che loro avversano. Per questo vedevano l'Italia come un caso anomalo. Ma non è soltanto l'Italia, uno può dire insomma che un po' in tutto il mondo gli interessi privati esistono nella sfera pubblica, ci sono le lobby, c'è la propaganda, ci sono le pubbliche relazioni. Quindi questo agire comunicativo è un po' difficile da individuare. Va bene, ci fermiamo adesso per 5 minuti. Chi vuole andare, deve prendere un treno, eccetera, vada via adesso. Chi resta, ci distribuiamo a gruppi e facciamo. Vi do il compito di individuare, ad ogni gruppo, di individuare una parte della lezione di oggi su cui vorreste fare dei commenti o che vi ha colpito. Cominciamo così e poi magari vediamo, me lo fate sapere, ci riuniamo nel gruppo più grande e ne discutiamo insieme. Quindi chi vuole andare via, non vuole partecipare, lo faccio adesso, chi resta, facciamo un piccolo seminario. Okay.